mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti, state ascoltando Into the Food, un programma podcast marchiato Radiofonica, che intende offrire dei topic di informazione e discussione su temi di alimentazione e nutrizione e il cibo in generale, cercando di rapportarli alla vita quotidiana. Io sono Fabio e vi terrò in compagnia per i prossimi 15 minuti. Per dubbi, proposte, saluti e insulti potete scriverci alla nostra pagina Facebook Into the Food. Per questa nuova puntata di Into the Food non parlerò di un argomento specifico, né di un alimento, né di un processo tecnologico, ma volevo fare un excursus un po' più generale sulle abitudini alimentari, parlando quindi delle pratiche alimentari più diffuse e dei fattori che influenzano le scelte alimentari. Le abitudini alimentari, chiamate in inglese food habits o dietary habits o eating habits, possono essere quindi definite come le decisioni abituali caratteristiche di un individuo o di una comunità nello scegliere gli alimenti da assumere. Le specifiche preferenze alimentari di un individuo o di una comunità possono essere dettate da gusti personali o da ragioni etiche, economiche o di altra natura. Le abitudini quindi e le scelte alimentari svolgono un ruolo decisivo nella qualità della vita, nella salute e nella longevità. Una maggiore diffusione della consapevolezza dell'importanza di queste tematiche, a seguito del potenziamento dell'educazione alimentare nei programmi didattici scolastici, piuttosto che di campagne pubbliche di sensibilizzazione e informazione, o di interventi normativi di disincentivazione dei comportamenti non etici della promozione commerciale, potrebbe certamente contribuire a favorire l'affermarsi di abitudini alimentari più salutari, in coerenza con le attuali conoscenze della scienza della nutrizione umana. Le abitudini alimentari sono perciò il risultato sia di fattori esterni, come la politica o le condizioni economiche, che di fattori interni, come ad esempio le caratteristiche fisiologiche individuali. Le abitudini alimentari si acquisiscono in età infantile per effetto di condizionamenti familiari e possono modificarsi anche sostanzialmente nel corso della vita di una persona. Le preferenze alimentari individuali si basano principalmente sul gradimento o il disgusto per determinati alimenti. Giocano un ruolo determinante a questo riguardo due componenti, una fisiologica, corrispondente alla specificità individuale dei sensi del gusto e dell'olfatto, e l'altra psicologica, risultante dalla integrazione cumulativa, durante la strutturazione del modello comportamentale soggettivo, delle influenze ambientali sulle esperienze personali legate agli atti del mangiare. A questo proposito, l'apparentemente sconfinata varietà di sapori e di odori percepibili scaturisce dalla interazione e dalla combinazione, diciamo pesata, tra alcune qualità di base degli alimenti. Per lungo tempo la comunità scientifica infatti ha ritenuto che i sapori fondamentali fossero quattro: il dolce, l'aspro o acido, il salato e l'amaro. In anni recenti invece si è aggiunto pure un quinto gusto, l'umami, o saporito. Nei paesi asiatici, principalmente in quelli che ricadono nella sfera di influenza culturale cinese o indiana, la pungenza o la piccantezza è tradizionalmente considerata il sesto gusto fondamentale. Curiosità. Secondo alcuni ricercatori esisterebbe pure un settimo gusto fondamentale, il sapore di grasso, confermato dalla identificazione di specifici recettori in papille gustative sensibili ai trigliceridi alimentari. Anche le percezioni odorose del cibo sono considerate risultanti da complesse interazioni tra molecole volatili emanate dagli alimenti con i neurorecettori situati sulla mucosa olfattiva nasale. Gli studi più recenti hanno individuato 10 categorie di odori fondamentali: il fragrante, come il profumo di rose o violette, il legnoso o resinoso, come il legno di cedro, il fruttato, come l'aroma di ananas o di banana, al limone, alla menta piperita, come l'aroma di eucalipto o di canfora, il dolce, come il profumo del cioccolato, della vaniglia o del caramello, al popcorn, come l'odore di mandorle e burro di arachidi, il chimico, come l'odore di disinfettante o di vernice, il pungente e il rancido, tipico di uova marce, carne putrida e latte scaduto. Una seconda componente dei fattori che influenzano le scelte alimentari sono i condizionamenti socioculturali, che sono il risultato dell'aderenza di un individuo alle regole di vita e comportamenti alimentari caratteristici di un gruppo sociale, e sono fortemente condizionati quindi da valori etici o religiosi. Infine, l'influenza dell'ambiente sulle abitudini alimentari scaturisce da un complesso di fattori ecologici e sociali. Infatti, gli alimenti abbondanti in una specifica regione, prodotti grazie alle coltivazioni e agli allevamenti diffusi in quel territorio, entrano spesso a far parte delle tradizioni culinarie della comunità locale. Pensiamo alla nostra dieta mediterranea, come promuove alimenti come l'olio d'oliva o il vino rosso. Detto ciò, secondo un'accreditata interpretazione etimologica, alla radice del termine gusto sta l'idea del piacere. Infatti, che si tratti di una sensazione di apprezzamento fisico o di godimento estetico, il senso del gusto, nella ricchezza della sua semantica, allude effettivamente a una percezione positiva. Il gusto, quindi, in questa sua accezione, diventa anche un veicolo di identità culturale. Si inserisce in questo ambito l'attribuzione di prodotti alimentari a diversi contesti culturali, come l'espressione di un'identificazione etnica. Se il vino, infatti, è una vera e propria bevanda totem per i francesi, anche per gli italiani, pari al latte della mucca olandese o del tè cerimoniale inglese, colpisce quindi come una determinata sostanza possa diventare se stesso oggetto di pertinenza semiotica. Il cibo quindi diventa una sorta di linguaggio ed elemento rivelatore. L'uomo è ciò che mangia, come recita un celebre aforisma tedesco, ma effettivamente l'uomo mangia anche ciò che è. Vale a dire alimenti che sono il frutto della sua cultura, della sua tradizione, del suo passato in un sistema in cui vige la forza delle regole culinarie. Queste norme, infatti, anche se non scritte, sono presenti in ogni cultura e che vengono interiorizzate dagli individui quasi sempre in modo inconscio. Parliamo ora delle pratiche alimentari più diffuse. In primis volevo parlare della pratica alimentare eticamente orientata più diffusa al mondo, cioè il vegetarianesimo. Infatti, nelle loro molteplici interpretazioni, sono sicuramente le più diffuse. Le motivazioni etiche individuali che sono alla base comprendono il rispetto per l'ambiente, per l'animale e l'attenzione alla propria salute. A titolo di esempio, circa il 5% della popolazione americana adulta è vegetariana e lo è circa l'8% di quella tedesca. Come noto, esistono due varianti principali di vegetarianesimo: una stringente, detta vegetalismo, che rifiuta la carne, il pesce e qualsiasi altro prodotto di origine animale, come le uova, latte o derivati, e quella non restrittiva, che invece li consente. Dal punto di vista nutrizionale, il rischio maggiore che sicuramente incorrono coloro che praticano il vegetarianesimo, soprattutto se nella variante restrittiva, è rappresentato dalla possibilità di apportare all'organismo proteine di qualità non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di amminoacidi essenziali. Infatti, oltre che ad assicurare un'adeguata quantità di energia, occorre perciò usare una particolare attenzione alle variazioni della dieta, combinando alimenti proteici di fonti diverse, primariamente cereali e legumi, in modo da compensare le carenze di specifici amminoacidi di alcuni alimenti con l'apporto di amminoacidi carenti da parte di altri alimenti. Secondo l'Academy of Nutrition and Dietetics, cioè la principale organizzazione dei professionisti dell'alimentazione e della nutrizione negli Stati Uniti, è enunciato, ancora nel 2009, che le diete vegetariane correttamente pianificate, comprese le diete totalmente vegetariane oppure vegane, sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e possono conferire quindi benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Oltre al modello alimentare mediterraneo, di cui verterà una puntata specifica di Into the Food, e quello vegetariano, altri stili alimentari largamente diffusi sono quello macrobiotico, delle diete dissociate, della paleolitica e del crudismo. Si ritiene opportuno accennare a questi stili alimentari non tanto perché rivestono particolari valenze nutrizionali, ma in quanto consuetudini ormai affermate in vasti strati della popolazione. Le diete macrobiotiche costituiscono un aspetto di rilievo di uno stile di vita e di una filosofia che fanno riferimento alle antiche concezioni cinesi, basate sull'equilibrio tra forze opposte e complementari, i principi dello yin e lo yang, che governerebbero tutto l'universo. Originariamente la cucina macrobiotica era praticata dai monaci zen ed era basata sul consumo di alimenti crudi. La conservazione dello stato di salute e di benessere deriverebbe quindi in primo luogo dal consumo di alimenti yin e yang nel corretto rapporto tra loro. Sono considerati alimenti yin l'alcol, lo zucchero il latte, la frutta, lo yogurt, l'olio e i formaggi freschi, oltre che le verdure, il miele, il caffè e il tè. Mentre gli alimenti yang sono il pesce, i crostacei, i prodotti da forno, le carni, i formaggi stagionati, i salumi, le uova e il sale. La dieta dissociata, invece, si basa sul principio che sia errato, per la nostra fisiologia, assumere nello stesso pasto alimenti proteici e alimenti amidacei, insomma alimenti che contengono carboidrati. Il medico americano Howard Hay, negli anni 30 del secolo scorso, aveva osservato come la digestione degli alimenti proteici richiedesse un ambiente acido, mentre gli alimenti amidacei venissero digeriti meglio in un ambiente alcalino. La separazione quindi tra proteine e amidi renderebbe la digestione più efficace e completa. La popolarità e il successo di cui avevano goduto però negli anni 80 e 90 le cosiddette diete dissociate per il controllo dell'obesità hanno ricevuto un autorevole disconoscimento dei risultati in uno studio pubblicato nel 2000, che hanno dimostrato come a parità di calorie assunte le diete equilibrate assicurano un calo ponderale più consistente. La dieta paleolitica, paleo diet, chiamata anche paleodieta o dieta delle caverne, viene qui riportata a titolo di curiosità e a ragione della sua rilevativa popolarità. I seguaci di questa scuola nutrizionale teorizzano che una corretta alimentazione dovrebbe basarsi sui cibi che erano reperibili prima dello sviluppo delle tecnologie agricole o dell'allevamento. Tra i cibi quindi ammessi vi sono la frutta fresca, la cacciagione, i prodotti della pesca, le verdure, le uova, l'uva, le noci, i semi, gli oli da questi derivati. Alimenti invece che devono essere evitati sono i cereali, perché appunto coltivati, i legumi, i prodotti lattiero-caseari, lo zucchero raffinato, le patate, gli alimenti processati industrialmente e gli oli vegetali raffinati, oltre che il sale. La teoria che sta a base di ciò vuole che i cibi che ci nutriamo sono raffinati, elaborati e additivati, e molti degli alimenti che consideriamo quindi assolutamente normali nell'alimentazione quotidiana non sarebbero mai stati consumati da un uomo primitivo, ovviamente. È stato stimato che oltre il 70% delle calorie assunte oggi, infatti, viene fornito da alimenti che non erano presenti nella nostra alimentazione naturale. L'evoluzione biologica, d'altro canto, non ha avuto il tempo per adattare la fisiologia della specie umana al consumo di questi alimenti così modificati, che risulterebbero perciò estranei alla sua natura. Infine, come si evince dal nome nell'alimentazione di chi lo pratica, nella dieta crudista non sono ammessi cibi cotti, poiché la cottura impoverirebbe gli alimenti di alcune sostanze necessarie per una buona e corretta nutrizione. La dieta, quindi, può comprendere una scelta di frutta cruda, di verdure, di noci, di semi, uova, pesce, come ad esempio il sashimi, o la carne, come il carpaccio, e prodotti lattiero-caseari non sottoposti al trattamento termico, come la pastorizzazione. Una variante della dieta crudista è rappresentata dalla Raw Meat Diet, altrimenti noto come Raw Paleolithic Diet o dieta paleolitica cruda, la versione cruda della dieta paleolitica, basata prevalentemente su alimenti di origine animali crudi come la carne, l'interiora, i frutti di mare, le uova e alcuni vegetali crudi. A titolo informativo ora, voglio fare una veloce carrellata delle diete più popolari che esistono, quindi non parlare di regimi alimentari, ma proprio di diete specifiche. Prendete giù note, appunti, risentitevi la puntata e magari andatevi a informare. In ogni caso, vi anticipo che tutte queste diete sono tendenzialmente delle diete ipocaloriche e quindi effettivamente si vedono nei risultati nelle prime settimane, che però poi difficilmente si possono stabilizzare, andando quindi a recuperare poi il peso corporeo se non seguite in maniera stregua. Il problema principale è che sono diete molto stringenti e quindi è difficile seguirle per tutta la vita. Le diete più popolari, quindi, sono essere la Dukan, l'Atkins, la dieta Scarsdale, la dieta Azona, la dieta Montignac e la cronodieta. Altre diete di più recente invenzione e anche un po' più fantasiose sono la dieta Beverly Hills, la dieta del pompelmo e dell'uovo, la dieta del minestrone e la dieta di Hollywood. Ma secondo me la dieta che ha vinto su tutto è la dieta delle stelle, la dieta che quindi si basa sul vostro segno astrologico. Andatela a vedere e ditemi se coincide con le vostre abitudini alimentari, magari ci ha azzeccato. E con ciò abbiamo finito anche questa puntata di Into the Food. Vi ricordo il nostro canale Facebook Into the Food e il sito radiofonica.com dove poter seguire i nostri podcast. Un bacio, a presto! Please, mister, don't touch me tomato. Please don't touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Into the Food. Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai crafen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto.